Sia lodato Gesù Cristo. Ieri sera, venendo per confessare, c'era davanti a me Padre Vincenzo che doveva celebrare la messa e io gli dico: mi raccomando Padre Vincenzo, una bella predica, una bella omelia. E una signora che stava lì vicino ha sentito, dice: sì Padre, soprattutto un'omelia piena di speranza e di gioia, che ci sollevi un po', perché siamo così abbattuti dalle vicende della nostra vita. E a me mi ha colpito quella risposta, quell'intervento di questa donna. E io non so poi che omelia ha fatto, perché confessavo, no? Ma io pensavo alla mia, dico: ma domani le persone si aspettano questo, e la domenica si aspettano questo, di essere sollevati nella speranza. L'avvento, in particolare, è il tempo della speranza. E mi chiedevo, con un Vangelo con queste parole così forti, così terrificanti, come animare i cuori alla serena fiducia, alla gioia, alla speranza. E ho detto: Signore, pensaci tu, ispirami tu qualcosa perché possa animare alla speranza il popolo santo di Dio in questo tempo dove esteriormente siamo così oppressi da tutti i lati, da tutti i fronti. E allora ecco la speranza. Dicevo che l'avvento è innanzitutto tempo della speranza. Perché? Perché ha per oggetto proprio la speranza cristiana. La speranza cristiana ha l'oggetto, no? Ciò che noi speriamo, che cos'è? È il regno di Dio definitivamente compiuto in Cristo che viene, abbiamo sentito nella preghiera d'inizio, no? Che viene come giudice e Signore della storia e prenderà il mondo nelle sue mani e consegnerà il mondo al Padre. E questo è l'oggetto della speranza cristiana. E allora, come animarci a questa speranza? La Chiesa lo fa pedagogicamente, facendoci rivivere la speranza di Israele, che era la speranza della realizzazione della venuta del Messia. E questa speranza l'ha vista compiuta, l'ha visto soddisfatta dalla venuta del Figlio di Dio. E allora la Chiesa, facendoci memoria attraverso la liturgia, i passi profetici, di quella speranza che ha animato il popolo di Dio, di Israele, vuole ravvivarci alla speranza propriamente cristiana che ci fa invocare: vieni Signore Gesù. Lo Spirito e la Sposa gridano, supplicano, invocano: Maranatà, vieni Signore Gesù. Ma tutto questo basta per animarci alla speranza? Dovrebbe bastare, ma occorre forse qualcosa in più. Occorre forse che facciamo il passaggio dalle nostre piccole ma concrete, affliggenti situazioni che ci invocano speranze umane: un figlio disoccupato, una malattia, una disunione in famiglia, un lutto e altre situazioni che noi viviamo, e ci fanno indirizzare tutta la nostra speranza su queste nostre vicissitudini che ci affliggono concretamente, al passaggio alla grande speranza cristiana del Cristo che ritornerà e che ci chiede, in questo nostro pellegrinaggio, che la vita è questa, un pellegrinaggio, di trasformare in amore tutte le vicissitudini, tutte le difficoltà, tutte le prove, tutte le sofferenze che dobbiamo subire in questo mondo, in questa valle di lacrime. Siamo chiamati a trasformarle in amore, animandoci appunto alla grande speranza del ritorno del Signore. E in che modo facciamo questo? Proprio facendo quello che stiamo facendo, se lo facciamo con consapevolezza di fede, portando nella nostra messa domenicale tutto il peso della nostra settimana, tutte le difficoltà, tutte le croci, tutte le incomprensioni che abbiamo vissuto, alle volte pesanti, che condiscono la nostra quotidianità. E li portiamo qui perché si uniscano all'offerta del Cristo, in questa liturgia che oggi inizia anche il suo anno, l'inizio del suo anno, dell'anno liturgico. E siamo chiamati proprio di domenica in domenica a partecipare al mistero pasquale di Cristo con l'offerta della nostra vita, trasformando in amore le sofferenze, le prove, le difficoltà di ogni giorno. O meglio, è Lui che le trasforma in amore, portandole a Lui le trasforma in amore, le unisce al suo amore dirompente con cui ha abbracciato la croce per amore nostro e ci costituisce collaboratori suoi per l'opera della redenzione e per la preparazione di questo povero mondo all'incontro con Lui, quando verrà. Questa è la missione della Chiesa, ciascuno di noi è membro vivo di questa Chiesa e deve avere consapevolezza di questa missione. Quale missione? Preparare il mondo all'incontro con il Signore. A me colpì tantissimo quando, sotto il papato di Giovanni Paolo II, lui fece, non so se era uno dei suoi primi viaggi in Sud America, non ricordo esattamente quale paese, Colombia, Perù, uno di quei paesi lì. E mi colpì tantissimo il fatto che, avendo saputo che il Papa doveva arrivare da loro, questi sudamericani si diedero da fare in una maniera incredibile. Pulire le strade, rifare le facciate delle case, perché tutto fosse più bello quando fosse arrivato il Santo Padre. E mi colpì tantissimo, perché dicevo, ma guarda tu, questa gente povera che ce la mette tutta, fa tutto questo, perché? Perché il Papa, quando passava per le loro strade, potesse essere accolto anche dalla bellezza di quelle strade, dalla pulizia. È una cosa stupenda, una cosa meravigliosa. E questo mi ha fatto comprendere meglio la missione della Chiesa: preparare questa terra, questa umanità, questa povera umanità così disastrata e così spesso refrattaria anche a qualunque proposta che sappia di soprannaturale, di divino, o magari sono disposti anche a cogliere qualunque stupidata, diciamo così, esoterica, ma guai dove affiori il nome di Gesù, il nome di Dio o della Vergine Maria. Ecco, noi siamo chiamati dal Signore, abbiamo questa missione: aiutare queste persone a convertirsi, in modo che quando Lui verrà possa trovare il maggior numero di persone che lo accolgano, e che lo accolgono con amore, che lo accolgono con gioia, che lo accolgono con entusiasmo, perché convertiti nella fede, illuminati nella fede. Perché se non vengono illuminati nella fede, abbiamo sentito queste parole dure del Signore, no? Angoscia, ansia, terrore. Ma dirà l'altro profeta, per voi cultori del suo nome, verrà per la vostra gioia. E lui viene innanzitutto per la gioia di chi lo attende. A voi, dirà Paolo, che lo attendete con amore. Ma per attendere con amore una persona bisogna innanzitutto amarla. E per amarla bisogna conoscerla. È per questo che il tempo di Avvento, un tempo in cui siamo chiamati dalla Chiesa in particolare a rinnovare la nostra conoscenza di Cristo nella preghiera, nella lettura del Vangelo, guardando soprattutto a Maria, Maria che è il grande personaggio dell'Avvento, perché chi più di lei ha desiderato vedere quel bambino che in lei si formava? Chi più di lei ha desiderato abbracciare quel bambino? E la sua gioia sarà immensa quando la contempleremo la notte di Natale, avendolo partorito, abbracciato e deposto nella mangiatoia per noi. E allora saper guardare a Maria in questo tempo come nostra luce particolare, perché ci animiamo anche a questa speranza che ci costruisce ogni giorno di più come cristiani. E questo guardare al ritorno del Signore, nella memoria della sua venuta, nell'attesa della sua venuta, questa attesa della sua seconda venuta si situa però in un contesto in cui lui continuamente viene. E viene a noi in molti modi, sublimi modi, in cui lui si rende presente. Perché lo ha promesso, prima di lasciare questa terra. Ha detto, non vi lascio soli, sarò con voi ogni giorno, fino alla fine del mondo. Beati quegli occhi che lo sanno vedere, beati quei cuori che lo sanno accogliere, beate quelle orecchie che lo sanno ascoltare nell'oggi in cui lui viene a noi in modo molteplice. E viene innanzitutto, soprattutto, prima di tutto, viene in ogni nostra Eucaristia. Sì, perché dove due o tre sono riuniti in mezzo ci sono io, ha detto. Ma questo avviene anche nelle vostre famiglie. Quando siete uniti in Lui, quando vi volete bene, quando pregate, Lui è in mezzo e si fa sentire, perché quando c'è si fa sentire con la sua pace, con la sua serenità, con la sua calma, col suo animarci, come ci ha detto Gesù proprio in questa pagina del Vangelo, a levate gli occhi al cielo. Perché siamo così portati a tenere questi nostri occhi bassi. E allora siamo oppressi dalle situazioni. Ma quando Lui è in mezzo, ci invita e ci dice, alza gli occhi, guarda lassù, e tutto viene ridimensionato. Perché qua giù non ci vivremo per sempre. Noi siamo in cammino verso la città meravigliosa, verso il paradiso più bello, verso il cielo, dove la felicità sarà piena. Oggi ogni nostra festa ha sempre qualche posto vuoto, lassù non sarà così. E noi siamo, è questo pensiero che il pensiero della speranza cristiana ci anima e ci permette di passare sopra a tante cose, di sorvolare a tante situazioni, dove chi non crede, dove chi non ha conosciuto Lui, dove chi non ha speranza cristiana si affossa. Si deprime, si scoraggia, muore, si dispera. Noi invece no, andiamo oltre, perché Lui ci dà le ali della speranza. Ma, dicevo, nella liturgia non è solo presente, perché dove due o tre sono presenti, Lui è presente in mezzo, ma Lui è presente in un modo unico, in un modo particolare, in un modo specialissimo. È presente attraverso il suo ministro, che agisce non in suo nome, Il sacerdote non agisce, non è un rappresentante di Cristo, che agisce per delega, per rappresentanza. Agisce nella sua persona. Le varie legislazioni giuridiche non hanno questo istituto, perché è tutto soprannaturale, non è una delega, è una presenza personale di Cristo che si realizza attraverso il sacramento dell'ordine, che è qualcosa di meraviglioso che il Signore ha lasciato per la sua Chiesa, perché possa avere non solo il sentimento della sua presenza, ma anche la visibilità della sua presenza attraverso il sacramento, che ci dà la possibilità di nutrirci di Lui, di mangiare Lui, di bere al suo amore nel sacramento dell'Eucaristia. È qualcosa di meraviglioso. È per questo che la Chiesa, quando il sacerdote entra, lo accoglie con il canto. Non sta accogliendo con il canto quel povero prete che può essere magro, alto, ascetico, grosso, rimbambito, peccatore, santo. Sta accogliendo Lui, il risorto, che viene in mezzo a noi e viene per consolarci, per animarci, per spingerci, poi, usciti da chiesa, a mettere in pratica il suo Vangelo. Non è un momento di sballo, come i ragazzi cercano questi momenti di ubriachezza, che non è solo ubriachezza di alcol, ma di cose effimere, di stupidità. No, noi non prendiamo uno sballo spirituale, un momento estatico bello e poi tutto ritorna come... Tutto dopo non è come prima, tutto è diverso. Tutto è diverso perché Lui, il risorto, ti ha dato se stesso. E ha dato se stesso perché noi, come dice Paolo nella seconda lettura, possiamo comportarci in un modo diverso, come Lui ci ha insegnato, da figli di Dio. La nostra misura è alta, non è bassa. In un mondo che va a ribasso, noi siamo chiamati a tenere alta la misura della vita, la misura del nostro stile di vita è alto, perché noi siamo figli di Dio e lo siamo realmente, e la presenza del risorto ce ne dà la forza. Allora chiediamo al Signore, in questa prima domenica di Avvento, in cui abbiamo acceso la prima candelina delle quattro, sarebbe bello che in ogni famiglia faceste questo. Che ci vuole? Quattro candele, una di colore diverso, che è la terza, quella della gioia, e riunirvi a dire un'Ave Maria ogni giorno attorno alla corona d'Avvento, e la domenica in modo più solenne accendere la nuova candelina. Sono piccole cose, ma sono grandi, che ci danno modo di esprimere quello che abbiamo dentro, e soprattutto ai nostri figli di avere un esempio, un insegnamento concreto, visibile, che ci fa diversi da chi non lo ha conosciuto Lui. Che la Vergine Maria ci accompagni in questo tempo e ci comunichi qualcosa del suo desiderio di vedere il Signore, quel desiderio che ha coltivato in quei 9 mesi e che poi nell'abbraccio del Natale ha vissuto la sua grande gratificazione, e che poi quel desiderio si è protratto nella risurrezione, nell'attesa del trionfo del suo Figlio, attesa che comunica e partecipa alla sua Chiesa, e noi con lei attendiamo Lui, il Signore della storia, che la venga a consegnare al Padre. Lo attendiamo non con paura, non con terrore, ma con ferma fiducia, gioia e amore. Amen. Ecco, facciamo in modo che l'Avvento sia santo e santifichi la nostra famiglia con piccoli con piccole cose, no? Che sono fattibili, che possiamo fare. E quello che vi suggerivo della corona d'avvento può essere anche inserito nella novena dell'Immacolata, no? Un'Ave Maria insieme, in famiglia, ecco, per prepararci all'Immacolata e al Santo Natale. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio che vi dà la grazia di celebrare la prima venuta del suo Figlio e di attendere il suo avvento glorioso, vi santifichi con la luce della sua visita.
Amen.
Nel cammino di questa vita Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità.
Amen.
Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.